Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è the fox.
Mi sbaglio sempre, devo attendere sempre questo credo. Ciao Stefano.
Ciao, buon pomeriggio Marco, buon Maracanà a tutti. Ciao Giorgio.
Sei
ciao
pronto? Sei pronto? Qui no? 17ª giornata che incombe questa sera.
Una grande subito conferenza stampa di Ranieri Show.
Accetto, sì. Che brutto nome che hanno tirato fuori. Mi sembra uno che non mette i soldi in tasca.
Ma chi è? Ma l'ha detta oggi questa cosa? No, dai, veramente, fammela risentire, questa è carina.
Cioè, Claudio.
Aspetta, fammela risentire un attimo, tanto sono già collegati tutte e due.
Ah, che meraviglia.
Vai.
È il braccetto, che brutto nome che hanno tirato fuori, mi sembra uno che non mette i soldi in tasca.
Grande Claudio!
Il nostro Rugantino.
Allora, che roba. Vabbè. Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio.
Ciao Nick, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Grande Claudio, dice braccetto, mi sembra quello che capito. Bellissimo.
Ranieri quando parla o dice cose divertenti o dice cose sempre interessanti. È un grandissimo personaggio del mondo del calcio e quindi benvengano mille Ranieri.
Bene. Massimo Bonanni, hai sentito? No? Non parla più di braccetto, per favore.
Ciao Massimo. Beh, lui è il massimo rappresentante. Ciao Massimo.
Ciao.
Ti senti un po'?
Aspetta. Mondo,
sì, ma da dove sei collegato? Da Marte, da Saturno? Dove sei collegato?
Parla bene che
sei metallico.
Vai.
Sto in macchina, ragazzi. Sto in macchina.
Lo so, mettiti a maricolare.
Diluvio universale.
C'è il diluvio?
Diluvio universale. Vabbè. Comunque nel mondo del calcio di oggi purtroppo la parola braccetto è fondamentale, determinante.
Mm-hmm. Vabbè, dici tu. Braccetto, frontline, la touche, tutti questi, la touche, capito?
Ma non è rugby touche.
Che ne so, io sento pure che dicono touche.
La touche non esiste.
No, cioè, come no? C'è Carini, dicono, qualcuno dice la touche o no? Scusami.
Ma chi è che dice?
Io ho sentito.
Ah,
non ce l'hai
con qualcuno, eh?
No, però sono dei termini che sentono, no? Allora.
Sono in diretta.
Che dice? Che dice?
Rugantino Show.
Sono in diretta.
Vabbè, dopo e sentiamo, dopo
ma
sentiamo
no,
qualche,
ma ti sei perso
qualche estratto.
Di...
vabbè, stavo in diretta,
ma
non potevo sentire.
Ecco, fatemo mangiare prima.
Ah, il panettone? Ci è arrivato, insomma, dai. Cioè, tu dici che rischia qualcosa.
Mezzogiorno e mezza, bisogna vedere.
Va bene. Sentite, facciamo un giro rapido. Un giro rapido per chiudere un po' quelle che sono le partite di ieri. Nick, voglio partire dalla Fiorentina un attimo. Questa Fiorentina che comunque ottiene il risultato positivo in conference. Non una prestazione proprio eccellente, dobbiamo dire.
Lo sai, Marco, la che tanto la carretta in queste ultime giornate di campionato, nelle quali la sconfitta di Bologna aveva fatto nell'ordine 10 risultati consecutivi, 9 vittorie ed un pareggio, 8 vittorie consecutive, e quindi poi alla fine un po' questo ritmo così forsennato lo paghi, soprattutto, e questo lo dico con grande serenità e spero anche grande obiettività, soprattutto se la squadra è forte nei primi 11, 12, 13. E poi dal 13° giocatore in poi la squadra è una squadra normale. Quando fai dei cambi è normale, scusate il gioco di parole, che poi puoi andare in difficoltà e perdere qualcosina, e quindi sarà necessario, secondo me, se si vuole coltivare ancora questo sogno europeo importante, che non può essere soltanto, voglio dire, il discorso di classificarti meglio dell'anno scorso, ma vedendo la classifica provare a fare qualcosa in più e rimanere agganciato a quelle 4-5 squadre che guidano un po' la Serie A, servirà anche un innesto forte davanti e un innesto a centrocampo. Dopodiché a quel punto la società avrà fatto tutto il possibile per mantenere la Fiorentina ad un certo livello, e siccome la voglia c'è, credo che dovranno trovare due giocatori in grado di poter il primo sostituire Bove e l'altro dare una mano a livello offensivo, perché io su questo tasto vado avanti ormai da molti anni. Io credo che da quando c'è Vincenzo Italiano alla Fiorentina sono passati 3 anni, ora Raffaele Paladino sono passati 6 mesi, la Fiorentina non ha mai preso un esterno d'attacco forte in grado di fare assist e gol, e come gioca oggi la Fiorentina e come giocava in passato le serve come il pane un giocatore alla Berardi, un giocatore alla vogliamo mettere altri esempi, alla Politano, non lo so, quello che volete voi, ma serve qualcuno che là davanti, che prendono le misure a Ken, dia una mano in fatto di gol. E con tutti gli attaccanti che ho già alla Fiorentina, che sono solamente dei buoni giocatori, però non ce n'è uno decisivo.
Stefano, momento un po' di rallentamento, insomma.
Io ieri ho visto la Fiorentina, non l'Inter, ho visto gli Alais, l'Inter, i due gol, e sì, sono d'accordo in linea di massimo con quello che ha detto Nick, però ti dico che quest'anno la Fiorentina, anche quando non gioca benissimo, però come ieri, è sempre una buona Fiorentina, sì.
Porta
quindi
a casa,
questo è importante, l'avrebbe potuta anche vincere dopo la pareggiata. Secondo tempo Vittorio Guimarães ha fatto sì qualche azioncina, primo tempo, ma nei disimpegni, quarta come Uzzo sono stati molto distratti, quarta ne ha fatti 3 o 4 così, consegnando il pallone agli avversari. Hanno questo giocatore Caio Cesar, 2004, Coritiba, di proprietà brasiliano, in prestito al Vittorio Guimarães, che ha una velocità impressionante, un consessao però più verticale, che andava al tiro, e ha avuto un po' di difficoltà la Fiorentina. Però insomma, terzo posto, ottavi, grande stagione, e adesso si deve tuffare sul campionato. E ha ragione Nick, insomma, deve un po' orientarsi e capire dove rinforzarsi e come rinforzarsi.
Sì, poi voglio fare 2 chiacchiere sul mercato un attimo con Nick prima di chiudere oggi. Massimo, la Fiorentina, che poi, diciamo così, poi andiamo anche alla Lazio, sono 2 squadre che hanno, diciamo, perso nell'ultimo turno di campionato. Adesso la Fiorentina ha ottenuto questo risultato, che è comunque un risultato positivo. Devono un po' ripartire dopo queste ultime due sconfitte. Ci vedi un po' una frenata in questo momento?
Credo che la Fiorentina stia facendo un campionato onestamente al di sopra delle aspettative, e hanno spinto l'acceleratore a tavoletta, quindi hanno ottenuto dei risultati importantissimi. Inaspettatamente, secondo me, si trovano in quella posizione, visto anche l'inizio di stagione. Poi è stato molto bravo Raffaele nel cambiare rotta e nel riuscire a trovare delle linee guida poi differenti da quelle che erano quelle iniziali, però secondo me, insomma, se dobbiamo dare un giudizio complessivo sull'inizio, sui primi mesi della stagione della Fiorentina, credo che la Fiorentina si meriti un 8.5/9 pieno,
sì.
Voto molto alto,
sì, su questo non ci sono dubbi, anche perché poi lo abbiamo ricordato più volte, anche il lavoro che ha fatto Palladino di cambiare, no, alcune cose in corsa, correggendo anche un po' la sua idea di calcio, Stefano, perché era partito con un'idea, poi ha capito che forse era,
poi voglio dire,
diciamo, difficile da proporre, ha cambiato qualcosa.
Diciamola tutta, quello che è successo a Edoardo,
esatto,
Bove.
Sì.
Quello che è successo anche a Palladino, con il grave lutto, la scomparsa della mamma, cioè, sono cose che un po' disorientano il gruppo.
Esatto. Un effetto lo possono avere per forza.
Non,
certo.
Puoi sempre reagire, cioè, sì. Alla fine anche, voglio dire, stai lì e accusi un po', no? Poi deve ripartire, adesso con l'Udinese è una partita da vincere. E poi il 4 gennaio, secondo me, è il crocevia delle due stagioni, sia del Napoli che della Fiorentina. Perché va al Franchi, Napoli di Conte.
Eh sì, ci arriveremo anche lì. Nick, prima di andare un attimo a dire una cosa sull'Inter, che ieri ha passato il turno di Coppa Italia, sul mercato si leggono un po' di situazioni, ad esempio le mosse del Napoli, la Juve, c'è questo, non so, Raspadori che sta un po' in mezzo a varie trattative, adesso ho letto pure la Roma potrebbe essere interessata a Raspadori, non so, come stanno le cose, Nick?
Ma io, guarda, noi oggi siamo usciti in maniera molto decisa stamani mattina su quello che è il difensore della Juve. La Juve ha scelto Ansko, questo è il difensore che loro vogliono prendere, sì. Lo vogliono prendere sicuramente a giugno, se ci fossero le condizioni potrebbero anticipare l'operazione già adesso nel mercato di gennaio. È quello il difensore che loro vogliono inserire nell'organico, a prescindere da Bremer, da Cabal, da quelli che naturalmente si sono infortunati. Perché un conto è cosa vogliono fare per l'immediato futuro, un conto è andare a sopperire all'emergenza. Allora, siccome loro hanno bisogno comunque di un difensore per l'anno prossimo, hanno scelto Ansko. E vediamo che cosa succede a gennaio, se riescono ad anticipare l'operazione.
Danilo in uscita?
Ma io non credo. Ah. Io non credo che Danilo sia in uscita, perché prima bisogna che ci sia un'entrata. Secondo me Danilo potrebbe andare via se ne arrivassero due, allora okay. Sicuramente Danilo potrebbe andare via, ma io credo che per ora, cioè nell'idea di Cristiano, secondo me c'è questa, cioè di andare a prendere un difensore se gli riesce anche un altro. A quel punto se ne prende due, può anche far partire Danilo, anche se non credo lo voglia far andare al Napoli, questa è la mia sensazione. E, e poi però per l'immediato loro stanno cercando di vedere se riescono a prendere Antonio Silva dal Benfica, cioè se glielo danno in prestito con diritto, Antonio Silva lo prendono subito senza però impegnarsi in un eventuale acquisto. Quindi la Juve è molto chiara su questo e l'ho percepita la volontà. Chiaramente sta parlando di Angelo, sta parlando di 30 milioni.
E senti, scusami Nick, Raspadori invece, perché sembra al centro di più di una trattativa?
Ma Raspadori lo stanno mettendo dentro in tutte le triangolazioni di possibili e immaginabili di mercato, e con la Juve, e con la Roma, e con l'Atalanta, e con il Milan. Io francamente non lo so, ecco, sono contento per Raspadori perché poi alla fine, se ci sono tutte queste voci di mercato che lo riguardano, vuol dire che evidentemente sul ragazzo ci sono diversi club che ci credono. Io non lo so, perché poi sai, la Juve gli potrebbe servire, però gli può servire solo e soltanto se glielo danno con una formula che loro non spendano un euro, perché non hanno intenzione di fare un investimento. Per me l'Atalanta oggi è l'unica squadra che, se davvero fosse intenzionata a fare l'operazione, lo potrebbe prendere, però io, perché ha anche la liquidità per farlo, però io non ho capito se loro vogliono un altro centravanti, cioè se puntano magari a prendere un altro centravanti perché hanno capito che Scamacca quando rientra avrà bisogno di un po' di tempo per,
certo.
per fare il ruolo. Quindi io non lo so cosa può fare l'Atalanta, però di sicuro ora la Roma, sai, se va via Dybala potrebbe essere un'idea, anche vanno a prendere un giocatore diverso, perché hanno già due Mancini, hanno Sulè, hanno
addirittura si è parlato, ti fermo un attimo Nick, si è parlato, Stefano, chiedo sia Stefano che a Massimo, di una operazione Pellegrini-Napoli-Raspadori-Roma, ho letto.
Ma adesso
tu, cioè, è un'operazione che faresti?
Dicevi Danilo, sì, che era l'altro Raspadori.
Sì, ieri, sì, no? Raspadori che un po' è messo in mezzo in tutte le trattative, come diceva Nick.
Tanti rumor, tante cose, tante voci, non so.
Ma faresti un'operazione di questo tipo tu?
No.
Ti terresti Pellegrini? Sì. Quindi tu punteresti ancora su di lui, perché
ancora su di lui, sì. È un giocatore importante della rosa, poi adesso è il momento particolare perché Ranieri non è uscito un po' dai radar, dalle valutazioni tecniche di Ranieri, ci giriamo intorno, e questo è il problema.
Certo, assolutamente.
Non è né un problema comportamentale di attriti né di litigi, è soltanto di come vede il calcio adesso Ranieri in questo momento, gli equilibri della squadra, Pellegrini non lo prevede. Però io Pellegrini lo terrei.
Tu te lo terresti. Sì. E Massimo, tu sei, insomma, cioè questo tipo, è uscito fuori questa situazione qui di Raspadori, non so se questo è possibile, no? Diciamo così, operazione. Tu che faresti?
Beh, Raspadori è in questo momento è un giocatore che ha un mercato importante, perché a Napoli non gioca, è comunque un nazionale italiano. Sulla Roma, sullo scambio, non so quanto Pellegrini possa essere utile per il gioco di Conte, obiettivamente. Quindi se fossi da Roma, io ad oggi mi prenderei più Raspadori, e poi sul fatto che Pellegrini ad oggi sta giocando meno, sì, è vero, però secondo me il ragazzo deve andare via da Roma.
Tu a prescindere, tu dici questo, a prescindere dal trattativo o meno?
Io credo che lui debba cambiare ambiente, debba trovare una società, una città, una tifoseria nuova che lo accolga e che possa ricominciare magari a giocare, perché in questo momento sta facendo fatica, ma è più una fatica mentale piuttosto che fisica.
Certo. Nick, su Pellegrini ti chiedo che i rumors, e poi anche Dybala, no? Che sembra sempre più, cioè è verso il Galatasaray, è una situazione insomma che dovrebbe andare in quella direzione?
Ma io penso di sì, mi sembra che il giocatore abbia aperto la possibilità di uscita verso il Galatasaray, e quindi da questo punto di vista, insomma, io credo che Ranieri, da grande uomo di calcio, non tratterrà nessuno di forza, perché tanto sta bene che tenere qualcuno che magari è intenzionato ad andare via non ha un senso. Poi lui dice, certo, se ho da allenare Dybala e c'ho Dybala, certo che Dybala per me è un giocatore importante, ma se poi c'è la necessità di fare un altro tipo di operazione, lui allena quelli che ha, come ho detto prima. Ora stavo riflettendo su Pellegrini, quello che diceva anche Massimo, e francamente, ecco, uno come Pellegrini alla Fiorentina ci starebbe bene, ecco. L'unica cosa è che loro stanno cercando un giocatore che stia nei due, e forse non è proprio quel ruolo che ha nelle corde Pellegrini, a cui piace giocare un po' avanti, mi sembra, quindi francamente è un giocatore un po' diverso.
Però sotto Ken non andrebbe male, Nick.
Sotto Candy, ma siamo lì, è presente, no? Quando esci da scuola vai a prendere l'autobus e per entrare sopra ci sono 50 persone. Fiorentina li ha Colpani, Gudmundsson, Beltran, che se ne farebbe per giocare lì sotto fondo?
Però ce lo vedrei bene la Fiorentina come,
no,
come
quello
giocatore.
Di sicuro, sì. Però, dico,
però è vero, sarebbe, cioè, se quella è la posizione ci sarebbe traffico, ci sarebbe traffico lì, questo è vero.
Se vi ha già due giocatori in quel ruolo lì che sono Beltrano e Gudmundsson . E volendo ci può mettere Colpani.
Ecco, io per esempio sono d'accordo con Massimo quando dice del Napoli, anch'io non lo vedo a Conte un giocatore del genere, ti devo dire la verità, non so,
no, no, certo, è difficile.
Non mi sembra proprio un giocatore contiano, ecco,
no,
per
no,
dirti.
No. Io lo vedrei bene all'Inter, lo vedrei bene anche alla Fiorentina.
Sì.
Queste piazze qua, dove c'è un...
Paradossalmente ti dico anche alla Juventus io lo vedrei bene.
Sì, anche se in questo momento un po', sì. Probabilmente.
Lo fanno uscire in prestito, secondo me, cioè, c'ha l'imbarazzo della scelta Pellegrini. Se lo fanno uscire definitivo comincia a essere un problema.
Sentite, un giro velocemente sull'Inter di ieri. Il segnale è che anche le alternative funzionano, oppure è esagerato
Bravo.
Dire questo? Perché
qua ti ricordi che dicevamo,
raccoglievamo sempre i messaggi
E invece adesso l'Inter batte un altro colpo da quel punto di vista. Bravissima, hai colto, cioè Arnautovic, Aslani.
Taremi che deve segnare, l'ha detto anche Inzaghi, ieri l'ha detto. Però ha detto si deve sbloccare.
Quindi sta ritrovando quell'Inter, diciamo.
Che tu avevi sottolineato questa cosa giorni fa, ti ricordi?
Ma io credo che l'abbia sottolineato anche Inzaghi all'interno dello spogliatoio, abbia lavorato su questo, anche perché la forza della squadra è proprio nell'alternativa. Parlavamo della Fiorentina, dell'Atalanta, della Lazio, che era questa un po' la forza che avevano permesso a queste tre squadre di fare un ottimo campionato fino adesso. L'Inter è la squadra più forte, oggettivamente più forte. Che cosa serviva all'Inter? Serviva un po' avere questa compensazione, diciamo così, tecnica da parte di chi spesso e volentieri non gioca, ma parte dalle retrovie o parte partite in corsa. Quindi, voglio dire, Arnautovic ci ha risposto presente, mi sembrava un pochino più brillante. Anche Aslani ha fatto quel gol olimpico, però insomma mi sembra che la gamba, cioè che l'Inter sia meglio anche fisicamente.
Sì, infatti anche a me mi dà questa sensazione. Massimo, le alternative funzionano? La grande rosa dell'Inter?
Ma sì, dai. L'Inter lo sapevamo che aveva due squadre, magari stava mancando un pochettino Taremi,
che però deve trovare il gol, perché pure ieri lo ha sottolineato Simone Inzaghi, ha detto si deve sbloccare, mi dispiace per lui perché è chiaro che un attaccante ha bisogno del gol, parliamoci chiaro, insomma, al di là della prestazione, ecco.
Assolutamente sì, anche perché poi il gol che ha sbagliato ieri è a tu per tu col portiere, è vero che ha preso il palo, è stato un po' sfortunato, però è un gol mangiato, sì. Però l'Inter resta la squadra, secondo me resta la squadra da battere, è la più forte del campionato per la struttura che ha, ha veramente una doppia squadra e quindi questa ti può portare solo che benefici.
Nick, sul mercato farà qualcosa l'Inter oppure non si muove?
No, io credo che, me lo chiedevano anche ieri sera altri colleghi, io per quello che ho capito, ho percepito, parlando soprattutto con loro, è che loro non hanno un programma niente per gennaio, cioè loro dicono noi abbiamo la rosa ampia, abbiamo tutte le soluzioni offensive, abbiamo quelle difensive, abbiamo quelle di centrocampo. È chiaro che magari possono avere un po' di preoccupazione soprattutto per quanto riguarda la difesa, per le condizioni di Acerbi, perché poi alla fine se non gli recupera nei tempi giusti magari potrebbero andare leggermente in difficoltà, però loro sono portati a prendere solo giocatori con la formula del parametro zero in questo momento o sull'occasione di mercato. Dovesse esserci un'emergenza, è chiaro che devono intervenire, ma un'emergenza vuol dire che sta fuori due mesi un difensore, dall'altro punto sono obbligati a entrare sul mercato, però oggi loro sono osservatori del mercato e secondo me proprio il giocatore che ieri ha fatto gol, che ha sbloccato il risultato, potrebbe essere l'unico o uno dei due in uscita, perché lì c'è da capire o Arnautovic o il Tufo Correa che cosa potrebbe accadere. Arnautovic anche ieri ha voluto lanciare un segnale importante, che è sempre in grado di fare gol e può essere un giocatore della rosa da usare di più. È chiaro che se oggi fossi in Torino gli farei 2 anni di contratto, io fossi in Torino andrei decisamente a fare una corte serrata ad Arnautovic, ma gliela stanno già facendo per cercare di prenderlo. E allora lui di fronte alla titolarità potrebbe anche chiedere la cessione, però bisogna vedere chi gli offre qualcosa e quanto gli possono offrire. Correa è un giocatore che mi sembra negli ultimi tempi sia un po' rientrato, tra l'altro dovrebbe rimanere anche nella lista Champions dagli ottavi in poi, quindi a maggior ragione potrebbe essere una un'idea anche di trattenerlo. Ecco, io l'unico dubbio me lo lascio lì davanti.
Staremo a vedere. Vado un attimo al Milan che gioca questa sera, un rapido giro con voi, insomma le scelte di Fonseca, Ciao e Gabbia davanti alla difesa, Jimenez confermato a sinistra, Terracciano in mezzo con Fofana, Chukwuez, Leao sulle corsie, Reinders sulla tre quarti e Bram davanti. Ci sono degli indisponibili in mezzo al campo, Luftucek, poi c'è Morata, Okafor, Musa, insomma è una squadra che deve fare i conti con parecchie assenze, è una partita ad alto rischio.
Emergenza e tra scelte.
Sì.
Scelte da parte dell'allenatore forti ancora, Teo Hernandez ancora out.
Sì.
Ultimo treno, Marco.
Ultimo treno per te.
Ultimo treno.
Questa per te è la partita che decide un po' il futuro di Fonseca. Sì. C'è l'ombra di Allegri, lo sai?
Non lo so se c'è l'ombra di Allegri, però insomma siamo ormai a Red Razione, alla resa dei conti.
Ho la sensazione.
E quindi se vince si mangia il panettone, se perde non lo so.
È dura, eh? Massimo, anche così per te? Ultima chiamata?
Anche secondo me, però è anche vero che il detto non sbaglia mai. Squadra che vince fuori perde in casa. Verona ha vinto a Parma, secondo me perderà con il Milan stasera.
Hai fatto il pronostico? Incredibile.
Segna.
Nick, c'è questo rischio e soprattutto c'è l'ombra di Allegri?
Ma secondo me c'è una. Voi parlate dell'ultima chiamata per Fonseca.
Sì.
Io invece sarei più per dire la grande chiamata per la società. Cioè, rigiriamo la storia, perché Fonseca è un allenatore che è stato, e sappiamo tutti quanto fiducia può aver avuto dall'inizio, le problematiche, ma la vera grande chiamata è per la società, perché oggi la domanda è: se le cose non dovessero andare bene, qual è la chiamata della società? Cioè, come risponde la società? Perché oggi anche la tifoseria vuole una risposta dalla società. Il Milan è sempre stata una società che ha avuto una forza enorme proprio nella sua dirigenza, cioè il Milan ha vinto più per la dirigenza che ha avuto, che è stata brava poi a prendere i giocatori forti, ma perché è sempre stato un grande club, e oggi questo club non è così forte e quindi la chiamata è per il club. Cioè oggi se tu fai una mossa su Fonseca non la puoi sbagliare, e se la risbagli vuol dire che questo grande club non ci può essere.
Comunque,
quindi secondo me più che il risultato di Verona-Milan o di quello che può essere questa partita alla prossima, è la risposta alla società a un momento di grande difficoltà. Rispondi con Allegri, bravi, allora forse avete trovato la chiave giusta per la risposta. Rispondi con una soluzione di altro livello e allora probabilmente sarai giudicato per questa risposta.
Saremo a vedere, noi qui c'è questo video bello che appare questo Allegri, quest'ombra di Allegri che poi si materializza.
Beh, c'è
la voglia.
È evidente, lo sa anche Fonseca.
È evidente.
Vabbè,
evidente.
Ma fa parte del loro lavoro, dei risultati.
Assolutamente. Va bene, andiamo ai pronostici di questa giornata perché Garbo ci sarà più tardi, così come Braglia. Quindi vado da Ceccarini. Nick, mi devi dare tre risultati. Parto dal primo, Genoa-Napoli.
Genoa-Napoli
0-2. Lecce-Lazio.
Lecce-Lazio, la Lazio dopo il 6-0 che ha preso non può certamente rischiare. Io dico finisce 1-2.
1-2, quindi tu vedi la risposta della Lazio, Nick.
Sì. Anche se non è facile perché già Paolo mi sembra che abbia già macinato diversi punti. Quindi,
Monza-Juventus, la terza partita.
E dopo tutta questa serie di pareggi consecutivi io penso che la Juventus abbia e debba vincerla questa partita per mille motivi, per dare una risposta, e anche qui sono per lo 0-2.
Buonanni, Genoa-Napoli
1-1.
Confermo.
Lecce-Lazio
0-2.
Non confermo.
Vedi la risposta anche tu della Lazio? Non temi che il 6-0 possa avere delle ripercussioni, Massimo?
No. Assolutamente.
Hai registrato?
Hai registrato, benissimo. Monza Juve.
Però dai, io sta cufata, dai. Basta,
No. Questa deve registriamo.
Monza Juve, vai.
Monza Juve 0-1.
0-1. In Pallomeni vengo da te, Genoa Napoli
1-1.
Lecce Lazio
1-3.
Monza Juventus
0-1.
Faccio i miei al volo con voi. Genoa Napoli 0-1. Lecce Lazio 1-1. E poi Monza Juve 1-2. Basta così, poi prendiamo quelli di Braglia e di Garbo Vittaglia.
Scusatemi,
io sono ultimo.
La classifica te, lo dico
te, sei terzo, sei come?
C'è Garbo,
Braglia.
C'è Braglia davanti.
Garbo.
Esatto.
E poi
c'è Ceccarini, Bonanni, Piccari in Pallomeni.
Mi sono ultimo.
Questa è un po' la situazione.
Noi abbiamo un obiettivo, rimanere in Serie A.
Va bene. Va bene.
Noi puntiamo a fare 40 punti.
Allora,
fate gli spiritosi. Aspetta, sì, a febbraio-marzo. Sì, sì,
allora.
Fate gli spiritosi. Fate gli spiritosi. Marzo, aprile.
Va bene. Buon fine settimana, ragazzi.
Un abbraccio.
A presto,
ciao ragazzi,
ciao Niccolò Ceccarini e Massimo Bonanni. Dunque, noi ci fermiamo adesso perché apriamo un altro capitolo, torniamo anche un po' sulla sfida di domenica mezzogiorno di fuoco, perché quello...
Mamma mia, mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e mezzo.
E però ho fatto mezzogiorno di fuoco, è bello perché c'è il pre-partita, si arriva...
Beh, tanto è stata una conferenza show...
Sentiamo qualche estratto dopo?
Beh, io direi di sì, molto divertente, poi non lo so quanto ti può interessare, però divertente.
Certo che mi interessa.
Contenuti, certo. Guarda, pochi... Voi ti anticipo un pochino i tempi, 5 secondi. Vai. Ha parlato del Parma, squadra molto veloce d'attacco, bisogna stare molto attenti sulla prima e la seconda palla. E poi ha detto, a un certo punto ha fatto la pausa, ragazzi, io ve lo dico subito, sarà una partita con tanti gol.
Ecco. Ha avvisato tutti, però dai,
è stato... Braccetto, che brutto nome che hanno tirato fuori,
ecco, capito?
Mi sembra uno che metti i soldi in tasca.
Vabbè, finiamo.